Dunque Ravensbrück fu voluto dai nazisti soprattutto per rinchiudere, isolare le donne politiche, ma anche le donne omosessuali. Tanto una piccola annotazione, secondo i nazisti un uomo omosessuale poteva essere recuperato, quindi si mandava in un campo per rieducarlo. Una donna omosessuale non era recuperabile, era una sociale e quindi andava solamente semplicemente isolata, punto e basta. In più c'erano queste altre strane, curiose e inaccettabili donne che pensavano, che si opponevano. E quindi fu creato questo campo, un campo appunto per donne e per bambini. Poi solo più tardi nel 1943 a fianco venne creato un piccolo campo anche maschile, ma questo per necessità di lavoro, aveva bisogno la fabbrica, la Siemens e altre di uomini. E quindi in questo campo finirono subito socialdemocratiche, comuniste e poi donne omosessuali. Questo campo era a 80 km da Berlino, su un lago, un posto anche abbastanza bello. E le prime deportate ovviamente furono tedesche, a cui poi si aggiunsero con lo scoppio della guerra prima le polacche e poi le sovietiche, ucraine, bielorusse e via dicendo. E in questo campo, tra l'altro, finirà anche Margarete Buber-Neumann. Margarete Buber-Neumann era la moglie di Neumann, uno dei capi del comunismo tedesco. Dovettero lasciare la Germania, altrimenti finivano male, andare in Unione Sovietica, ma la conclusione della storia fu che Neumann è sparito, non si sa che fine abbia fatto, e la moglie finì in un lager a Karagananda. Quando venne stilato l'accordo Ribbentrop-Molotov, che nella parte segreta prevedeva la divisione, l'occupazione e la spartizione della Polonia, una delle condizioni, o comunque della parte dell'accordo, era quello della restituzione ai tedeschi dei prigionieri comunisti nei lager dell'Unione Sovietica. E quindi Margarete Buber-Neumann venne consegnata ai tedeschi, quindi passò dal gulag al lager. E di lei poi è sopravvissuta, ha scritto due libri e sono stati due libri fondamentali per sapere, per conoscere quello che è accaduto, perché poi i tedeschi avevano uno strano comportamento. E se uno era tedesco veniva trattato un po' meglio delle altre nazionalità, perché era tedesco, era di lingua tedesca, era un tedesco. E Margarete Buber-Neumann, proprio perché secondo i nazisti evidentemente aveva un'esperienza di campo di concentramento, fu nominata capoblocco del blocco delle testimoni di Geova. I testimoni di Geova furono perseguitati, portati nei campi di sterminio. I testimoni di Geova dicono per persecuzione religiosa, in realtà i tedeschi della religione non gli fregava nulla, l'unica religione era quella, Heil Hitler e il principio del Führer soprattutto, ma i testimoni di Geova, che poi in tutto erano 20.000 persone su 60 milioni, quindi inesistenti, avevano due caratteristiche che il nazismo non poteva accettare. Uno era quello che l'unica entità a cui si deve rispetto è Dio, quindi non c'era né Führer, assolutamente c'era, e l'altro la assoluta contrarietà alla violenza. Dicevano erano 20.000, in buona parte donne, soprattutto nella parte nord del Reich, erano soprattutto contadine. Fino al 1909, allo scoppio della guerra, verranno perseguitati maschi e femmine con l'invio nei campi di concentramento. Nel 1939, quando inizia la guerra, i maschi vengono decapitati, perché ci voleva un esempio chiaro, forte, terroristico nei confronti di coloro che si sarebbero opposti o volevano opporsi o pensavano di opporsi alla guerra. Il campo crebbe continuamente, perché appunto con lo scoppio della guerra furono poi arrivarono le polacche, arrivarono le ucraine, via dicendo. E intorno a Ravensbrück, ma come succede anche negli altri campi, arrivano le aziende, cioè questa forza lavoro viene sfruttata. Per la prima volta le donne vengono considerate non inutili, ma finalmente utili, cioè per fare certi lavori. Il primo lavoro che veniva fatto era un lavoro inutile quando arrivavano i prigionieri, perché il primo lavoro era quello del cerchio della sabbia, cioè venivano messe in cerchio e dovevano passarsi l'un l'altro con una palla della sabbia pesante. Questo era l'inizio della spersonalizzazione e della rottura fisica, cioè qui dentro è così, cerca di capire subito cosa accade qui dentro. Un lavoro inutile perché, ad esempio, le italiane, qui a Roma vive, lei di La Spezia, ma vive a Roma, Mirella Stanzione, diceva, ma dice, io ero uno di questi circoli in cui c'ero io, mia madre, più anziana di lei, perché aveva già 44 anni, e delle contadine ucraine. Cioè quelle sollevavano delle palate di sabbia che, dice io che poi ero una studentessa, ma già sapevo neanche tenere in mano la pala, ma e questo lo fece per tutto il giorno e per diversi giorni. Vennero poi comunque utilizzate all'industria off, cioè in una officina, chiamiamo così, di bestiario all'interno del campo e poi vengono utilizzati dalla Siemens. La Siemens all'esterno del campo aveva un suo campo che confinava esattamente con il campo di Ravensbrück, che era il campo della Siemens. Lì le donne lavoravano su due turni, uno di uno, uno notturno, 12 ore per turno, e dovevano calibrare dei meccanismi, delle spolette, delle bombe, via dicendo. È un lavoro che o dovevi farlo con un saldatore, ma molto piccolo, oppure addirittura delle attività manuali che richiedevano mani piccole. E quindi il lavoro delle donne era particolare, le mani delle donne erano particolarmente adatte. A Ravensbrück vengono condotti anche esperimenti, diversi esperimenti. Non si ha notizia di esperimenti di tipo ginecologico sulle donne, ma altri esperimenti. Uno venne fatto su studentesse polacche che arrivavano da Varsavia, da Cracovia, ragazze sui 17, 18, 19 anni, venivano chiamate le conigliette, e su di loro vennero fatti esperimenti sulla rigenerazione delle ossa, diciamo, no? Cioè venivano operate, venivano tolte parte di ossa e via dicendo, e poi si vedeva come i tessuti, e in particolare quelli ossei, si rigenerarono. Si conosce il nome di 70 di queste ragazze, e molte sono morte dopo gli esperimenti, anche perché poi non avevano assistenza post-operatoria con antibiotici, sulfamidici, ferite erano purulente e via dicendo. Con l'arrivo in particolare poi dopo la rivolta di Varsavia, non parlo del ghetto, parlo della rivolta della città dell'agosto del 44, arrivarono circa 2000 polacche. A loro era stato promesso dai tedeschi che sarebbero state portate in Germania, portate al lavoro, sarebbero state bene. In realtà vennero portate a Ravensbrück, dove venne attrezzata la cosiddetta tenda nera. Era una grande tenda dove la maggior parte di queste donne fu buttata lì, non fu dato loro da mangiare, nulla, e quindi buona parte morirono tutte nell'arco tra i 25 e i giorni e il mese. Il campo venne poi dotato di camera gas e di due forni crematori. La camera gas, diciamo che era una camera gas volante, cioè di quelle che si potevano spostare. A Ravensbrück vigeva anche questa regola. Quando arrivava una donna ed era incinta, e se ne accorgevano, beh, vi era una baracca apposita dove queste donne venivano fatte partorire, ma poi dovevano uccidere loro il figlio. E quindi dovevano o annegarlo, no? Oppure lo facevano morire di fame. Una superstite italiana, una slovena, ha testimoniato, ancora viva, lei arrivò, mise al mondo questo figlio e arrivò a odiarlo. Ma a odiarlo perché? Perché il bambino non moriva, soffriva ma non moriva. Non mangiava, insomma, ci sono voluti 14 giorni perché questo neonato morisse. Quindi lei arrivò, disse a odiarlo, odiarlo in questo senso, cioè muori, cioè perché così non soffri, dice io poi dopo i primi giorni ero quasi diventata insensibile al dolore, cioè diventata una bestia, non, perché questa poi era quello che accadeva nel lager. Ma comunque c'era questa baracca in cui tentò di salvare dei bambini una dottoressa cecoslovacca e ci riuscirono, insomma una 7-8 bambini furono salvati, naturalmente nati verso la, prima della liberazione, poco prima, nel 45, degli altri non se ne parla. Esistono un po' di discordie sul numero delle donne portate a Ravensbrück e delle superstiti. Delle italiane se ne conoscevano molto poco, adesso siamo riusciti, lavorando col museo di Ravensbrück, a ricostruire i nominativi di circa 1 migliaio di donne. Le prime 2 donne che arrivano a Ravensbrück sono di Roma, Cori, allora era Roma, la Messa Latina mi pare, no? Ma allora Cori era Roma, catturate, arrestate il 2 ottobre del 1943 in via Cola di Rienzo, e la loro colpa era quella di aver nascosto un prigioniero inglese, o meglio, il fratello, no? La madre, la figlia, ecco, il fratello, l'altro figlio aveva nascosto questo paracadutista, comunque militare inglese, poi, visto cos'era successo, se l'ha dato, entra poi in una formazione partigiana nella zona di Pistoia. Le SS vanno a prendere queste 2 donne che non sanno niente, non sanno di nulla, il 2 di ottobre, quindi aveva qualche problema i tedeschi, ma vanno a prendere queste donne, non ebree, molto probabilmente denunciate. Se ne saranno un mese a Regina Coeli, hanno un breve passaggio a Via Tasso, poi vengono portate nella centrale di polizia, nella centrale della Gestapo, nei prigionieri della Gestapo a Berlino, e poi quando iniziano i bombardamenti pesanti su Berlino vengono mandate a Ravensbrück. Di loro 2, il loro cognome è Murri, beh, sembrava una leggenda metropolitana, perché la Rolfi nel suo libro Le donne di Ravensbrück dice: ma c'erano le Murri, altre, Bianca Paganini nelle stanze, ma quando sono arrivati c'erano le Murri, però di queste Murri nessuno sapeva nulla. E io ho avuto un colpo di fortuna, beh, saranno morte, non se ne sa niente, però siccome io sono in questa commissione che valuta le richieste di vitalizio per i deportati dei KZ, ho detto, ma magari l'hanno chiesto, e vedo un nome Murri, con un indirizzo però a Kigali, in Kenya, adesso mi pare che non si può entrare, è un nome, vabbè, comunque, no? E vedo anche un nome, un indirizzo italiano con un altro cognome, dico, ma magari si è sposata, no? Allora scrivo entrambi gli indirizzi, guarda, eccetera, eccetera. Passano 2 anni e non ho nessuna risposta. Anche lì, vabbè, no? Il giorno di Ferragosto di 4 anni fa, suona il telefono e risponde, buongiorno, sono Marianna Murri, vabbè, io svengo perché. No? E così abbiamo potuto sapere questa loro vicenda e farcela raccontare e scoprire appunto che non lo sapevamo, ma erano state arrestate a Roma e via dicendo. Questa signora poi padre aveva affari in Africa, Somalia, Eritrea, quindi dopo la liberazione andò a vivere là, ecco perché poi non. Però era una leggenda, c'erano le Murri, e chissà chi erano. Quindi circa 1 migliaio di italiane. Esistono, io sono uno di quelli che posso usare un francesismo, mi sono incazzato sulla storia di Ravensbrück, perché quando si danno i numeri bisogna essere. Allora, in una tesi di dottorato di un giovane storico tedesco, lui dice, a Ravensbrück sono morte circa 20.000-25.000 donne. Ora, noi sappiamo che le immatricolazioni sono state oltre 120.000. Conosciamo i superstiti, per cui 92-95.000 non sono tornate, allora o sono andate a svernare le Bermude oppure sono morte in questo campo. Devo dire che dal punto di vista storico questo giovane, che a mio parere pur di avere il dottorato avrebbe scritto anche, no, fa questo errore, perché prende 2 documenti dei pochi che sono stati trovati che riguardano la mortalità al Revier. Il Revier era l'ospedale del campo dove un prigioniero cercava di non andarci perché non riusciva più. Quindi, allora prende questi 2 documenti, uno riguarda un mese del 1942 e l'altro un mese del 1943, guarda caso oltretutto mesi primaverili, guarda quanti sono i morti, fa una proiezione, dice così, e allora noi sappiamo che se la mortalità a marzo era 10, a dicembre a 25 gradi sotto zero era 150, cioè non si possono fare le proiezioni, queste cose. Ma ormai i dati più certi, anche quelli elaborati sulla base di documentazione eccetera, del Museo di Ravensbrück, parla appunto di 124.000 circa immatricolazioni e di un numero tra 92 e 95.000 donne morte. Anche le italiane, che sono tornate molto poche, perché su circa un migliaio ne sono tornate poco più di un centinaio. Erano soprattutto, a parte le due Murri di Roma, nate a Cori ma vivevano a Roma, le altre erano soprattutto dalla Spezia in su, per intenderci, no? Perché molte furono prese o con i grandi rastrellamenti antipartigiani oppure con gli scioperi del marzo 44. Vorrei solo dire una cosa a proposito, giustamente tu dicevi, no, quando tornarono la difficoltà del parlare, la difficoltà nell'essere ascoltati, perché poi ha ragione, no? Era finita la guerra, bisogna ricominciare a vivere, beh, ma anche noi abbiamo avuto i bombardamenti, ma la fame, ma anche noi abbiamo fatto la fame. Beh, una degli aspetti è che le donne hanno parlato pochissimo, molto 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 poco. Allora abbiamo cercato di capire il perché, andando a parlare proprio con le superstiti. E vedete, uno dei motivi per cui non hanno parlato, e forse è anche il principale dei motivi per cui non hanno parlato, è che mentre ai maschi veniva posta una domanda che era quella, ma perché tu sei tornato, non è tornato mio figlio, mio padre, mio cugino, mio nonno, alle donne veniva posta una domanda in cui era insita la risposta: tu cosa hai fatto per tornare? Che poi l'avessi fatto con un tedesco, con un polacco, con un marocchino, non aveva importanza. E questo, cito questo episodio perché le operaie della Borletti, dopo gli scioperi del marzo 44, furono mandate a Mauthausen. Poi da Mauthausen, che non era un campo femminile, c'era un piccolo campo femminile, ma cioè non lo era, furono mandate da Auschwitz, e noi non capivamo, erano operai, non erano ebrei, ma perché Auschwitz? E poi abbiamo scoperto il solito discorso intorno ad Auschwitz, nei vari sottocampi c'era polverato, cioè fabbriche di esplosivi, e per lavorare le spoletri ci vogliono mani piccole, e le donne alla Borletti, che non facevano in quel momento macchine da cucire, ma faceva bombe esplosivi, dicevano, facevano questo lavoro. Bene, quando lei torna, mi raccontò, dalla stazione centrale telefona a casa, e allora corrono a prenderla il padre e il fidanzato. Il fidanzato, la prima domanda che gli fa non è se stai bene, dice, ma tu sei ancora come prima? Ha chiesto le dame, ma l'hai anche sposato? Ma sai, l'amore, ma quello è uno stronzo. Comunque lei ha cominciato a parlare quando il marito è morto. Poi dopo quella domanda, tu sei ancora come prima, non ha più parlato. Poi ha cominciato, quando il marito è morto, ha cominciato a parlare. E ecco, volevo solo sottolineare una cosa, prima della, io insisto molto su questa cosa, in queste lettere c'è anche un'altra cosa, parlo di quella delle donne, che colpisce. È quasi una consapevolezza sul domani che le donne hanno. Cioè, è quella di Vera Michelin, quando parla di qual sarà l'impegno. Vera Michelin, allora una ragazza giovane, di famiglia valdese, lei è piemontese, di nascita valdese, milita nell'Unione degli Studenti Italiani qui a Roma, a cui capo c'era tra l'altro Carlo Lizzani, tanto per dire, no? E c'era anche Luchino Visconti e via dicendo, e poi fa parte di questo gruppo, di quel gruppo di Jaime Pintor, viene arrestata e con lei buona parte di questo gruppo, suo fratello, la cugina, Paolo Buffa e poi Petrucci, che viene fucilato, assassinato alle Ardeatine, viene tradita e catturata da Scarpato. Scarpato, ecco, a proposito delle espressioni italiane, era un fascista pagato dalla SS di via Tasso, no? Che la segue, la fa arrestare, soprattutto perché pensa che il cognome Michelin Salomon sia un cognome ebraico. E questo lo dirà durante il processo, dice, ma sì, perché era ebrea, non lo era. Ma Michelin Salomon è un cognome abbastanza diffuso nelle vallate, soprattutto in Valle Pellice, dove in Piemonte. No. E quindi, e lei scrive, è appena liberata da Aishak, era un carcere duro, non era un campo di sterminio, ma era come possiamo dire in italiano, un carcere di massimo rigore per politici. Dopo la guerra sarà un carcere di massimo rigore per l'SS, lì verrà anche impiccata la famosa belva di Buchenwald, la Ilse Koch, quella che faceva i paralumi con le pelle tatuate. No? Però la prima cosa è sì, certo, dà le informazioni, scrive a casa, e poi però parla già di quello che dovrà essere l'impegno. E questo è anche, anche la Rolfi a questo, anche Rosa Cantoni, cioè sono figure che gli italiani conoscono poco, a parte la Rolfi che ha scritto va bene, ma ad esempio Rosa Cantoni, no? Una veneta, ma che quando torna, se prima era antifascista, dopo sarà una delle grandi dighe contro il rinascere o il riproporsi della... E molte sono donne di cui non potremmo, se scrivesse una biografia, dire cosa faceva prima, però molte di queste donne poi diventano veramente dure, cioè affrontano questa realtà in maniera estremamente determinata, anche come conseguenza dell'offesa che ricevono, sia come donne, sia come componenti della famiglia. Faccio il caso di mia madre. Mia madre era nata nel 1924, già era nel 1918, era andata a scuola nel 24, quindi scuola fascista. Siccome era anche una bella ragazza, no, vince una cosa a scuola, allora quelle cose che facevano, il premio è il viaggio a Roma e vi vedrà a luce. E tutte queste centinaia di ragazze da tutta Italia sono al Foro Mussolini. Mia madre era una morettona. Assieme a altre, Mussolini le nota. E quando arriva da lei le dà una carezza. Mia madre non si è levata la faccia per 6 mesi, perché l'aveva carezzata Dio, perché a scuola era quello. Poi conosce, qualche anno dopo, un giovane ebreo, che oltre ad essere ebreo ha anche il difetto di essere anche un tantinello anarchico per la sua famiglia, no? Però questo ragazzo comincia a parlargli di cose che mia madre non conosceva, la guerra di Spagna, e comincia a capire che c'è un altro mondo. Mia madre era cresciuta, lei la sorella, solo con la madre, perché mio nonno era morto di spagnola nel 1921, quindi, e mia nonna era una di quelle socialiste d'antan, no? Per lei il socialismo era Turati, era le case umanitarie a Milano, cioè insomma, quella grande tradizione socialista. Quindi non è che avesse mia madre preparazione politica, però comincia a capire che c'è un altro mondo, e questo me lo confermava anche Vera Michelin, cioè anche lei comincia a sentire, esce da questa tutela pesante dei valdesi, della salvezza, e comincia a... Beh, mia madre entra nella resistenza quando vede mio padre che scompare nel 42 in Francia durante la retata del velodrome di Verre, e poi mio nonno, mia nonna e mia zia, che è la sua più grande amica, che riescono a entrare in Svizzera, ma gli svizzeri li tengono lì per 48 ore, li portano via tutto, poi li rimandano in Italia. Lì il confine è un fiume largo 3 metri, il Tresa, e dall'altra parte, indovina chi c'è? Ci sono i fascisti, che li prendono, li portano in carcere a Varese, lì hanno ancora il nome, poi da Varese vengono trasferiti a Milano e il nome scompare, perché il documento del carcere di Varese è già stucche, è già pezzi, è già scompare il nome, e poi finiranno a Birkenau. Mio nonno erano eliminati subito, data l'età di mia zia che aveva 23 anni, non si è saputo poi più niente, ma comunque non è importante. Allora lei entra nella resistenza. Mia madre non era ebrea, ma discendeva da una famiglia marrana di ebrei, una famiglia che aveva origine a Soncino, dove viene stampata la Bibbia in Italia, la prima Bibbia italiana, vabbè, comunque, no. E finisce in una formazione cattolica, anche se come madre, ma i miei amici andavano in montagna, andavamo a sciare in Bacca Monica, entrano le Fiamme Verdi che sono cattolici, questo per dire come, no, poi a volte certi schemi che... Massimo Rendina, che è stato fino all'altro giorno presidente dell'AMPI qui a Roma e oggi vicepresidente nazionale, proprio perché bisogna sfatare un po' le cose, dice, vabbè, dice, ma come, tutti comunisti, io ero una formazione Garibaldi e il commissario politico era monarchico. Questo perché bisogna, a parere mio, uscire da una certa logica così, no, bandieralmente, e vedere la resistenza proprio, no, e quindi, e ad esempio, oltre a queste pagine, che sono pagine della resistenza, sono pagine della resistenza che sarebbe bene scrivere, ed è quella della presenza femminile. Voi dite che io sono un po', ma è necessario, perché ad esempio una resistenza, quella romana in particolare, che è una resistenza di gap, quindi molto difficile, non c'è la valle, la formazione in valle, che comunque, no, è un territorio esteso, lo puoi controllare meglio, la città non la controlli. Beh, le donne romane hanno fatto enormi cose per sostenere questa resistenza, dare armi, il cibo, nascondere e via dicendo, no? Però questo è sempre stato, beh, questa è la funzione della donna, ecco, in fin dei conti, se andava da mangiare, faceva mangiare partigiani, vabbè, è quello che faceva sempre, no? La donna a casa, chiesa, cucina, no? Quindi deve dare a mangiare, se assisteva un ferito, vabbè, ma era normale, le donne, no? Croce Rossine e via dicendo. E io non so quante strade a Roma siano intitolate a donne morte durante la resistenza, non lo so, non mi meraviglierei che fossero molto poche, anche perché è giusto, è ovvio, talmente giusto che diventa ovvio ricordarsi la Regar, la Capponi, no, Marisa Musu, ma quella donna di 68 anni uccisa a Porta San Paolo sul Laurentino perché stava cercando di curare un militare ferito, il tedesco sfonda la porta e le spara in fronte, questa è resistenza, Dio buono, cioè non possiamo dimenticare queste donne, no? È giusto, per carità, le grandi azioni, ma poi ci sono quelle, io lo dico da milanese, quando arrivai sono stato uno di quelli che scoprì 10 donne fucilate al Ponte di Ferro, no? E assieme ovviamente altri romani, state a fare finché finalmente si è fatta una stele, una cosa, ma l'assalto ai forni, tra l'altro con qualche spinta dietro soprattutto del Partito Comunista, no? Ma comunque, e ad esempio poi c'era il discorso dei ferrovieri, va bene, quello, no? Quanti vagoni piombati sono stati spiombati dai ferrovieri, fatti scappare le persone, no? Ma quante sono le donne qui a Roma nelle cui case hanno ospitato prigionieri di guerra, inglesi, americani, c'erano più inglesi durante la guerra a Roma che non in periodi di pace. Quindi anche questo, perché sennò si dà quasi ragione, o meglio si presta il fianco a quei dementi che dicono vabbè, ma i partigiani così, è una banda di esaltati, e via dicendo, no? E invece no, perché il legame tra popolo e armati era fondamentale, altrimenti non se ne veniva fuori, cioè non c'era alcuna, e la presenza delle donne, però nel dopoguerra le donne sono state relegate ancora in quello, vabbè, ma in fin dei conti era quello che doveva fare sempre, no? Cucinare, vestire, curare chi sta male, quindi. E ci sono figure di donne che in tutta l'Italia, no, hanno fatto grandi atti senza essere quello del mitra in mano, lo stand, o, però hanno no, cioè voglio dire, sono le donne a Roma che hanno per prima il coraggio di andare a vedere cosa è successo alle Ardeatine. Di certo non era uno spettacolo piacevole, no. E sono quelle, io credo che ancora oggi, almeno per quello che mi risulta, non sono più le mogli o le madri, ma sono i nipoti, però i nipoti sono ancora quelle che curano questa memoria, così a Marzabotto, così. Sulla presenza, chiudo veramente, scusatemi se vi annoio, sulla presenza delle società fasciste, dico a Sant'Anna di Stratema, davanti ai tedeschi, c'erano dei signori con la retina davanti al viso e parlavano il versiliese, no, tanto perché è tutta colpa dei tedeschi, ho detto i miei, mio nonno è presi dai fascisti, che tra l'altro quando mi parlano, no, ma noi perché credevamo nei valori, allora io non ho mai avuto la risposta, io la domanda l'opposta, non ho mai avuta, qualcuno mi deve dire, quando mi hanno venduto ai tedeschi, per mia nonna e io 5.000 lire, qual è il valore di riferimento? Cioè, o la vita costa 5.000 lire, questo è il valore della vita, oppure c'è qualche cosa che non quadra. Quando si parla dei militari, ma sono stati tedeschi a, quando sono stati smilitarizzati e sono diventati lavoratori civili, fu fatto con un accordo 20 luglio del 1944 tra Mussolini e Hitler, dove tra l'altro gli italiani si impegnavano a non chiedere, a non sollecitare nessun rientro in patria, anche perché questi avrebbero potuto passare dalla parte degli oppositori. Quindi era ben chiaro perché non li volevano in casa, ed è ben chiaro, questo dimostra come se vuoi, in maniera indotta, è resistente, ma non è, lo era anche non in maniera indotta. Gli italiani non sanno che il colonnello Testa, Kustrin, dopo la smilitarizzazione, scrive una lettera durissima in cui rifiuta il lavoro, eccetera, eccetera, richiamandosi a che cosa, ad esempio? Che hanno un bel dire fascisti, ma la Repubblica Sociale Italiana non era il governo legittimo italiano. A me il re non piace, ma era il re il capo dello Stato. Questo non è il governo italiano. Quindi, ma questo apre altri discorsi comunque. Però, ecco, voglio dire, e noi sappiamo che molti di questi morti, molti, io non l'ho portato oggi, ma tu li avrai visti sicuramente, i manifestini di propaganda che venivano dati dai fascisti nei campi per convincere questi a aderire, eccetera, sono aberranti, sono qua, a parte che non menzogneri quanto mai, no? Addirittura promettevano centri sportivi, centri di ricreazione nei campi, andove? Comunque, no. Per cui questi libri, come altro, quello che si riuscirà a fare, sono importanti perché sono i momenti di grande conoscenza, altrimenti ai ragazzi continuiamo a raccontare balle. Io ho litigato con dei fascisti per la storia delle foibe. Noi della nostra associazione, deportati, sono stati i primi a condannare i gulag, a condannare le foibe, ma per carità, non si discute, ma bisogna dire perché sono accadute le foibe. Perché se non si dice dal 1924 a 1945 la persecuzione della popolazione slovena, noi diciamo tanto italiani brava gente, ma la circolare 30 del generale Roatta è esattamente, ricalca gli ordini dati da Himmler ai nazisti sul fronte orientale con l'aggressione all'Unione Sovietica, no? Dove ad esempio la prima cosa è la popolazione per definizione ostile, il che vuol dire, no? Circolare numero 30 dice bisogna arrestare tutti gli uomini e portarli al lavoro, arrestare donne e bambini e mandarli in campo di concentramento, bruciare tutte le case, razziare il bestiame, eccetera, eccetera. E quando si dice che crudeli tedeschi 1 a 10, noi siamo arrivati in quei territori a 1 a 100. 1 a 100. Il generale Robotti scrive, si ammazza troppo poco ai suoi ufficiali, si ammazza troppo poco. I campi fascisti in Italia, parlo di Venice, parlo di Gonaz, parlo di Compagna, parlo di uno piccolo, Castel di Guido, qui a pochi chilometri, certo non erano Auschwitz, non erano Mauthausen, però dico, in questi campi, ad esempio, in quello di Renici muoiono circa 2000 tra donne, bambini e uomini di fame, erano sloveni. La prima deportazione dall'Italia, non sono italiani, cioè sono italiani perché quei territori erano entrati a far parte del Regno d'Italia, venivano chiamati allogeni, no? Cioè, nati in territorio italiano ma non di lingua italiana, ma partono da Cairo Montenotte dove erano lì e i fascisti ben contenti di consegnarli ai tedeschi, e questi vanno a Gusen e vabbè poi. Così come i primi deportati politici sono i militari che erano in carcere a Gaeta, a Forte Boccea e poi a Peschiera, che si rifiutano, per non erano grandi delinquenti, eh? C'era uno solo che aveva ammazzato il suo capitano, gli altri avevano rubato la coperta, qualcosa da mangiare, rientrato tardi dai permessi. Beh, sono 1800 che vengono messi su un carro perché si rifiutano di aderire e vanno in Germania, prima da Dachau col triangolo rosso di politici. Poi nel dicembre del 1943 viene riproposto loro di aderire, questi dicono no, e allora li mandano in buona parte a Mauthausen col triangolo nero, cioè il massimo di ignominia sociali, no? E tornando alle donne, ovviamente le donne omosessuali, ma erano considerate sociali, venne mandata nei campi anche una donna che non voleva sposarsi. Non poteva fare una cosa del genere, perché siccome il popolo tedesco doveva diventare 100 milioni di guerrieri, no, conquistare tutta l'Europa orientale, via dicendo, ma quando uno non si sposa, non mette al mondo i figli. E allora Mengele, che cerca disperatamente di capire i meccanismi della gemellarità, ma perde tempo, cominciate a farlo, poi vediamo se riusciamo a fare gemelle. Ecco, anche qui quando diciamo erano dei folli, sì, erano dei grandi criminali, ma non dei folli, perché Auschwitz 1 lavorava a Klauberg, che cercava il metodo più rapido e veloce e meno costoso per sterilizzare le donne, perché quelle popolazioni dell'est, Polonia, dovevano essere ridotte a un terzo e quindi immaginiamo se diamo la possibilità di procreare. Dall'altra parte, siccome doveva essere arrivare ai famosi 100 milioni di guerrieri, Mengele cercava di studiare i meccanismi dei patti della gemellarità per aumentare velocemente la popolazione, quindi criminali, ma non folli, non folli. Ecco, per quello dicevo prima, qui sono tutti impazziti perché lo uccidono. Non erano impazziti. Himmler dà ordine, tu l'avrai trovato, a un certo punto dice: nessuna resa, nessun superstite. Questa è la lettera circolare che manda tutti i comandanti dei campi. Ma siccome i comandanti dei campi non avevano tanto voglia di finire male, ad esempio Gerais, il comandante di Batavia, che era una bestia, era già 2 mesi che trattava con i francesi, attraverso i prigionieri francesi, per consegnarsi ai francesi. Non voleva consegnarsi ai russi, che erano al di là del Danubio, che se si muovevano prima li hanno aspettato i patti, stranamente. Comunque, c'erano circa 30.000 morti in meno. Comunque, ma i russi sapevano cosa accadeva ai loro lì dentro. E quindi, però, questo era l'ordine. Nessuna resa e nessun superstite. Himmler era, non era lui che era tanto, Himmler aveva un strano comportamento con gli zingari. Sì, li voleva far fuori, ma solo i mezzi sangue, perché quelli puri gli avevano detto e spiegato una commissione adulta che erano i veri ariani, erano gli zingari puri. Gli zingari ariani erano i veri ariani. Lui fa distruggere tutto l'archivio, fa chiudere questo centro. No. E ha detto, Himmler aveva la proprio paranoia degli omosessuali, anche perché si era accorto che ce n'erano anche all'interno dell'SS. E allora ha questo famoso discorso segreto dove spiega tutta. No. Tanto è vero la sua ossessione che lui aveva un nipote omosessuale. Prima lo fa mandare, lo fa curare, cercano di curare in una clinica, ma non cambia gusti. Poi lo manda a Sachsenhausen, campo, uno dei primi campi di concentramento di sterminio, e non cambia idea. E allora manda da cavolo, lo fa ammazzare. Ecco, questa era la logica criminale di queste persone. Certamente sono cose che noi diciamo, vabbè, è un matto, ma in realtà matti non era. C'era qualcuno, ad esempio, di tutte le testimonianze dei Sonderkommando, gli uomini che lavoravano agli impianti di messa a morte di Auschwitz e Birkenau, l'unico di cui tutti i pochi sopravvissuti, una trentina, hanno definito un sadico matto, era Otto Moro, ma l'unico. Gli altri erano crudeli, ma non erano né sadici né matti. Il fatto è che ovviamente per loro tutte queste categorie erano commesse, erano sottouomini. Io ho assistito a un processo a Francoforte, dopo 30 anni dai fatti, uno di questi, della polizia, risponde al giudice, dice, vabbè, dice, ma erano ebrei. Lui gli chiede, voi avete ucciso 8.000 persone, cioè no, 8.000 ebrei, non persone, erano passati 30 anni, quindi no. Vabbè, gli ho rotto.